sera a tutti i venuti questa sera per il pesce in cui presentiamo un testo biblico molto importante, che è un libro uscito in ebraico che si chiama Zia e Zia Hinuch, che significa seminare e costruire nell'educazione degli Abignani, ed è un libro che prende spunto dalle due Berachot della Tefilà del 18 benedizioni della Avila, in cui c'è una Berachà che finisce con Barucatace, Mazmia, che è Yeshua, che fa germogliare la salvezza, e la Berachà immediatamente prima, che è Barucatace Monè e Ucciarai. Benedetto tu Hashem che costruttore che costruisci Yerushalayim. Da questa contiguità, queste due Berachot, il rabbino Shlomo Volpe, nato nel 1915 a Berlino e morto a Yerushalayim nel 2005, grande Baal Mussar, grande maestro dell'ebraico e grande pedagogista, ha fondato su queste due Berachot un libro che è una raccolta di lezioni che a volte ha fatto un gruppo di genitori sui tempi dell'educazione. Colombo, che ha tradotto e ha portato questo libro in italiano, e qui quest'anno poi volgersi ancora a Boccia, e quindi abbiamo colto questo spunto, questa occasione per discutere di questo libro, ma soprattutto di questo tema. Noi diciamo nella Haggadah Bet Amalenu Elu Amalim, e per quanto riguarda le nostre sofferenze, i nostri affaticamenti, questi sono i figli. I Chachamim dicono, perché non ci sono preoccupazioni più grandi di quelle che ci danno i figli, e soprattutto oggi in un mondo così confuso, così disorientato, effettivamente l'educazione dei nostri figli è sempre più un tema centrale. Quindi io do la parola a Colombo, autore di questo testo, che ci racconterà come è nata e come si è sviluppata questa opera.
Allora io spiego perché ho tradotto questo testo. Allora, io ho tradotto questo piccolo libro per la nascita di mio nipotino, il primo nipotino, quindi ho deciso di tradurre un libro, ho cercato un libro sul Chinuch, l'educazione dei bambini. Uno potrebbe dire, ma perché non l'hai fatto quando sei nato il figlio, devi aspettare che nasca il nipotino? Per un motivo molto semplice, perché io credo di aver commesso molti errori dal punto di vista educativo nei confronti dei figli, dovevo occuparmi di più dei miei figli, e queste cose generalmente escono quando diventi nonno. Allora, quando diventi nonno improvvisamente comincio a pensare che forse hai commesso qualche errore, perché si è più adulti, si va più avanti nella vita, allora io ho deciso di scrivere, di tradurre, di notare un piccolo libro riguardante il Chinuch. Io vorrei dire questo, la cosa che mi ha attirato molto di questo libro è che io sono stato a Milano una ventina d'anni, in 20 anni avrò fatto e sentito una ventina di lezioni sul rispetto dei genitori. Tutte le volte bisogna fare a scuola, con i bambini, quanto bisogna rispettare i genitori, il rispetto dei genitori, e capire tra di fare di me, eccetera, eccetera. Io in 20 anni non ho mai sentito una lezione su quanto i genitori devono rispettare i figli. Sull'educazione, su come i genitori devono trasmettere l'educazione ai figli, generalmente si parla molto poco. Quando uno dice adesso vi faccio una lezione sul rispetto dei genitori, tutti fanno così con la testa, però effettivamente argomenti di come l'educazione che si deve dare dal punto di vista della halakha, della tradizione ebraica, ai figli, se ne parla molto poco. Nella Torah è scritto Kabede Tabiha Betimeha. Proprio Rav Volber dà una spiegazione, non in questo libro, in un altro libro, alla frase Kabede Tabiha Betimeha, onora tuo padre e tua madre. Lui dice che non vuol dire necessariamente che un figlio debba onorare il proprio genitore, è ovvio, questo è ovvio che un figlio debba onorare il proprio genitore o la propria madre o il proprio padre. Quello che intende dire la Torah è anche un'altra cosa, che un genitore dovrebbe onorare il padre che è in lui, cioè dovrebbe imparare a fare il padre, e una madre dovrebbe imparare a fare la madre. Perché noi siamo convinti di sapere tutto, però davanti ai bambini noi diciamo tutto, facciamo tutto, critichiamo, parliamo senza nessun problema e non ci rendiamo conto, così spiega Rav Volber, che tutto quello che noi diciamo, tutto quello che noi facciamo incide sull'educazione di un bambino fin dal momento in cui il bambino viene al mondo. Il bambino è una spugna, spiega Rav Volber nel suo libro, e ci invita a stare molto ma molto attenti a quello che facciamo, a come parliamo. E io ho letto un altro libro, in realtà è un libro scritto su una poesia, scritto da due psicanalisti, che dice che la poesia si intitola I bambini fanno quello che vedono. I bambini effettivamente sono quello che loro vedono. E questo libro si ferma soprattutto su questo argomento. Chiedere ai genitori di fare molta attenzione a quello che dicono, a quello che fanno, perché i figli sono semplicemente l'emanazione di un genitore. Il titolo del libro, io credo che il libro è piccolo, ho cercato proprio un libro piccolo da tradurre, anche perché al giorno d'oggi non amiamo molto leggere saggi di 200 pagine, non abbiamo più il tempo di una volta. Allora io ho cercato un piccolo libro, in modo che tutti potessero, un libro piccolo e molto pratico, e io credo che questo libro sia un libro assolutamente di grande valore. Rav Volber era un ultraortodosso. Era alunno di Rabbi Yitzchak Kutner. Rabbi Yitzchak Kutner è stato uno dei grandi rabbini ortodossi di Eretz Israele, però lui nasce da una famiglia assolutamente non ortodossa. Il padre era molto vicino al movimento Reforma, era un professore. La madre è nata da una famiglia molto religiosa, che però si era allontanata molto dall'ebraismo. Lui nasce in una famiglia, diciamo, abbastanza lontana dal mondo ebraico. Nasce a Berlino, studia all'Università di Berlino e diventa ortodosso più avanti, molto più avanti, e diventerà uno dei grandi maestri dell'ortodossia in Eretz Israel. E questo libro è molto interessante perché lui lo scrive perché non è d'accordo su come gli ortodossi educano i loro figli. Allora lui in realtà scrive questo libro cercando di criticare in modo molto velato, ma la critica, cioè, è nei confronti di come un mondo ortodosso insegna molto spesso dei valori freddi, meccanici, ma non riesce a trasmettere il calore del rapporto con la vita ebraica. Interessante notare che Rav Volber dice nel suo libro: io so perché sono diventato religioso, fin da quando ero bambino vedevo mia madre che davanti alle candele dello Shabbat faceva a voce alta una piccola tefillah parlando di me. e i miei occhi, vedendo mia madre, quanto per mia madre era importante la tefillah, lì mi sono avvicinato al mondo ebraico e in qualche anno ho deciso di vivere la mia vita legata alla Torah. Per questo motivo, dice la Volpe, ogni genitore dovrebbe stare molto attento a quello che fa, perché tutto quello che fa, tutto quello che dice, in realtà influenza la vita del bambino. La Volpe riporta nel suo libro delle anche delle analisi di antropologi. Lui dice una cosa interessante, dice che un bambino quando nasce non sa fare assolutamente niente. Un gatto quando nasce, fino al primo giorno di vita, è già un gatto, sa già fare tutto, così un puledro, così generalmente un animale. L'uomo, che è l'essere vivente più, quando nasce non sa fare assolutamente niente. Questo è stato il volere di HaKadosh Baruch Hu, perché HaKadosh Baruch Hu voleva, nella nascita dell'uomo, voleva insegnarci che il bambino deve continuare a crescere in un ventre materno anche dopo la nascita. E in questo ventre materno di cui lui parla è il ventre della società. E quindi fin dal primo anno di vita noi dobbiamo fare molta attenzione a come ci comportiamo, a quello che facciamo, a quello che diciamo, perché noi non pensiamo, ma i bambini vedono e sentono tutto fin dai primi giorni di vita. Vorrei fare un piccolo esempio, non lo riporta lui, lo riporta, non l'ho letto in un altro libro. Un esempio che secondo me è molto calzante e molto interessante. Hanno scoperto che in tutte le parti del mondo, quando una cosa non piace, l'espressione del volto di qualsiasi persona è questa, quella di arricciare il naso. Per quale motivo? La spiegano gli scienziati che un bambino, nei primi giorni di vita, interagisce con il mondo non attraverso la vista, ma attraverso l'olfatto. Quindi quando il bambino qualcosa non gli sta bene, chiude il suo olfatto, e senza che noi ce ne rendiamo conto, quando abbiamo 80 anni e ci danno qualche cosa che non ci piace, la nostra espressione del volto è quella di chiudere il naso. Quindi la Volpe dice, si faccia molta attenzione, perché un bambino fin dai primi giorni di vita, tutto quello che noi facciamo, quello che noi diciamo, in realtà influenza la vita del bambino. Perché questo libro si chiama Zeliah Uvinyan Bachinuch? Perché un bambino, noi dobbiamo fare molta attenzione, e lui ci spiega come, dobbiamo fare in modo che un bambino cresca come una pianta. Se noi seminiamo, mettiamo un seme in un terreno sbagliato, o curiamo il seme in modo sbagliato, non crescerà nessuna pianta. Ma la pianta cresce da sola. La pianta si sviluppa da sola. Tu la pianta la semini e lentamente la pianta si sviluppa da sola. Questo è quello che noi dobbiamo fare con un bambino. Dobbiamo dare fin dai primi giorni di vita al bambino il modo di crescere lentamente per conto suo. Altrimenti un bambino, se non gli diamo queste forze, il bambino diventerà un autore. Farà tutto quello che gli si dirà, ma quello che gli si dice non è dentro di lui. Allora la prima cosa che mi dice, noi, il genitore ha il compito di far diventare il bambino una zelia, una seme che cresce per conto proprio. Ma questo non basta, il bambino deve essere anche binyan. E attenzione, perché la parola ben e la parola binyan, cioè costruzione, ha la stessa radice. Un bambino è una costruzione. Cosa significa? Cos'è una costruzione? Una costruzione ha bisogno dell'intervento umano, si mette mattone dopo mattone e allora si può costruire una casa. Allora lui dice, noi dobbiamo dare al bambino queste due cose. Ogni genitore deve dare queste due cose. Il modo del bambino di crescere per conto proprio, lentamente secondo le sue capacità, e contemporaneamente la forza al bambino di saper creare la sua vita mattone dopo mattone. E in questo libro, io ovviamente credo che Sonia leggerà alcune parti di questo libro, e lui ci spiega quali sono le cose a cui noi dobbiamo fare molta attenzione per permettere al bambino di crescere mattone dopo mattone. questo libro, come vedete, è molto piccolo, però parla, tratta del periodo che va dalla nascita al matrimonio, perché è molto pratico e ci dice come un genitore dovrebbe interagire con il proprio figlio dai primi giorni di vita finché il figlio si sposa. Dopo il matrimonio ci pensa la moglie, mettere una cosa. Fino ad allora ci devono pensare i genitori. E quindi ho trovato questo libro assolutamente molto interessante, a me è servito moltissimo per capire tutti gli errori che ho fatto, ma ho trovato un libro molto pratico, molto semplice, molto pratico, e ho trovato che tutto quello che in realtà la Volpe dice è Torah. E noi non ci rendiamo conto, siamo convinti che educare sia molto semplice. Io so come fare con mio figlio, molto spesso noi questo non lo sappiamo, non sappiamo esattamente che cos'è l'educazione. Ecco, la Volpe ci spiega in queste poche pagine in che modo un genitore dovrebbe provare a far crescere il proprio figlio. L'ultima cosa che io voglio dire è l'educazione come scritta nello Shema Israele. Nel primo paragrafo dello Shema Israele c'è scritto: tu insegnerai ai tuoi figli e parlerai di Torah. Nel secondo brano dello Shema c'è scritto: insegnerai ai tuoi figli le daberban, alla parlare di Torah. Il primo brano dello Shema tratta del genitore, il genitore che deve saper parlare ai figli. Ma quando un genitore parla ad un figlio, non ha concluso il compito. Il compito è che il genitore venga sostituito dal figlio, capace di prendere il seme, capace di prendere dal genitore la possibilità di saper parlare e sviluppare da solo il suo rapporto con la Torah. Se noi non diamo ai nostri figli la possibilità di crescere da soli, noi non avremo mai fatto la mitzvah del chinuch habanim. Questo libro ci spiega in che modo questa mitzvah può essere fatta.
Nella scuola, nella comunità ebraica di Torino, anche un'esperta pedagogista, per cui non ci dirà qualcosa su questo testo.
Messa Camilla, buonasera a tutti. In realtà, perché di parlare di educazione mi piacerebbe stimolare con voi tra le pagine di questo libro. È un libro che, leggendolo, ho avuto così l'impressione che fosse costruito su due assi. Uno è quello del rapporto con la natura, cioè per capire a fondo il discorso dell'educazione, la Volpe fa molti riferimenti a metafore di tipo che richiamano la natura, la semina, la fioritura, il germogliare, e quindi rende, come dire, ci avvicina a qualcosa di molto concreto, qualcosa di immediato che possiamo capire più velocemente. L'altro tema è quello del tempo, che vabbè, è strutturale nel discorso dell'ebraismo, ma anche relativamente al rapporto dell'educazione. E il modo in cui la Volpe affronta questi temi è un modo assolutamente lontano da qualsiasi impronta accademica, scrive in una maniera molto molto semplice. E quello che è straordinario di questo libro è il fatto che con questa semplicità comunque costringe e riporta, costringe proprio a riflettere invece su grandi temi, su grandi questioni che quotidianamente per chi vive sia il ruolo di genitori o sia il ruolo di educatori fa fatica un po' a seguire. Io ho scelto alcune parti che secondo me esprimono per certi aspetti problemi un po' di tutti i giorni. Uno dei temi che mi ha veramente colpito, un po' particolare, è quello del rapporto con le punizioni. Le punizioni e l'urlare, cioè voglio dire, come ci si deve comportare con i figli in alcune situazioni. Si dà abbastanza per scontato che comunque forzando forse certe situazioni ed essendo molto rigidi, molto duri, allora si fa capire veramente qual è la strada giusta verso i figli. Ma la Volpe la pensa un pochino diversamente perché ritengo proprio essere a proposito di questo tema, scusate, ma perso la. E c'è molto questo tema della violenza e della costrizione, non so se faccia parte comunque dell'educazione care di ma stesso faccia parte dell'educazione in generale, quella che a un certo punto non è poi più, eccetera. Stile a volte, i dottori del Midrash, che il loro ricordo sia di benedizione, dicono che ogni singolo filo d'erba ha un proprio angelo protettore che lo percuote e gli ordina di crescere. Ciò significa che la forza generata per permettere alla natura di svilupparsi è definita in gergo rabbinico makkah, percossa. Ovviamente questo non significa che nei prati siedano miriadi di angeli con guance rosse e ali bianche che tengono in mano un bastone atto a colpire, ma che vi è una potenzialità definita forza d'urto immensa, immessa da Dio nel creato, che permette la crescita di ogni singolo filo d'erba. Già, il fatto di comunque declinare in questo modo lo trovo estremamente interessante. Oltre a dire la volta che comunque punire o minacciare non serve a nulla, sembra leggere un libro di pedagogia del dottor Spock, dove i bambini non potevano fare qualsiasi cosa, pone anche molta attenzione al discorso dell'urlare nei confronti dei figli e dice: le urla influenzano i nervi del bambino ed egli reagisce con sgomento. L'urlo è ben più dannoso di una piccola percossa. Vero è che a volte è difficile trattenersi, un padre che va a casa stanco dal lavoro, affamato, proprio allora i bambini che non l'hanno visto tutto il giorno vogliono correre da lui e così via. Quindi nel declinare questo tema dice ancora: al giorno d'oggi le cose dette con durezza non sono ascoltate. Se si parla con violenza nessuno ci sta a sentire, in quanto solo le cosiddette con dolcezza sono afferrate. Perciò chi non ha nella propria indole una capacità di parlare in modo gentile e si affretta ad arrabbiarsi contro le persone che sbagliano, se non è ascoltato aumenta la propria ira, è esentato dal precetto espresso nel versetto: rimprovera il tuo prossimo. Devo dire che è abbastanza stupefacente per certi aspetti leggere affermazioni di questo tipo, no? Quando poi nell'immaginario generalmente si pensa che quello che arriva da un rabbino sia comunque qualcosa di estremamente, come dire, fermo, rigido, e quindi e uno leggere questo testo per certi aspetti apre veramente a quelli che sono i problemi dell'oggi, dell'educazione di oggi, i problemi che abbiamo tutti noi, per esempio nel confronto tra chi ha un genitore nel momento in cui deve educare un suo figlio e pensa di trasmettere il suo modello. La moglie dice: va benissimo, però in che modo, in che tempi, come lo fai, in che direzione vai, stai attento a rispettare questo ragazzino. C'è una cosa interessante che ho notato, che nelle molte delle conferenze, delle cose che ha scritto e degli incontri che ha avuto la moglie, sono state anche con delle persone che vivevano nei kibbutzim. E quindi lui fa un'analisi di questo discorso del kibbutz e dice che nell'educazione del kibbutz è stato a un certo punto il decidere di tornare indietro e di riorganizzare il kibbutz in un modo diverso, perché i ragazzini che crescevano in quella situazione di separazione delle famiglie crescevano con dei grossi problemi. E quindi leggendo queste cose mi è venuto in mente alla memoria un altro grande pedagogista del mondo ebraico, una cosa che comunque aveva questo ideale del kibbutz, e in comune comunque questi due grandi pensatori hanno sempre proprio avuto di base e come prima riflessione, come primo pensiero, l'esigenza e il bisogno di rispettare il bambino. Cosa che aveva scritto questo libro, Rispettare il bambino, ma comunque tutto il libro di Ravove è veramente permeato da questo aspetto, cioè tu devi sapere chi hai davanti, questa è una creatura dalla quale tu devi essere in grado di leggere quello che hai dentro, di accudire, di permettergli di crescere, di non forzarlo, pur volendo tu comunque educarlo all'interno di quello che è il tuo modello, il tuo modello educativo. Volevo aggiungere anche soltanto, ci sono poi nella seconda parte del libro ci sono molte indicazioni rispetto anche a come si deve educare relativamente proprio l'educazione ai precetti, alle mitzvot, che sono decisamente interessanti. Per esempio, cosa si deve fare con i propri figli in sinagoga, se penso che tutte le volte che ci sono i bambini detta che adesso che corrono ci sono sempre questioni, bisogna fare stranditi, non bisogna fare stranditi, eccetera. Penso che su questi temi credo che all'interno della comunità varrebbe la pena di farci una riflessione, perché è importante che i ragazzini vengano alle catechesi, ma che ricevano anche in quello spazio comunque un accudimento che nella nostra situazione attuale, delle nostre comunità, parlando per la mia, i genitori non sono in grado di dare, e quindi bisognerebbe forse pensare a un modo per far sì che le catechesi non diventino il parco giochi della fine sabato mattina, oppure comunque un posto dove ci si annoia mortalmente, no? Quindi leggendo questo libro mi sono venute in mente anche alcune riflessioni di Rav Kook, che a proposito dell'educazione dei ragazzi sostiene che l'educazione comunque svela ciò che è nascosto. Non si modificano delle cose, è attraverso l'educazione che riusciamo in qualche modo a tirar fuori quello che hanno dentro i nostri figli, i nostri ragazzi, i nostri bambini, e quindi bisogna saper vedere quello che verrà fuori, un po' come il seme di cui parla Rav Volve, che tu sai che quello lì è il seme, però quello che fiorirà da quel seme non lo puoi sapere. L'unica cosa che puoi fare è forse accudirlo e fare in modo che cresca bene e che non soffra. Grazie.
La
mia è molto, è anche molto stupida. Posso dirla?
Ha già detto, è impossibile toglierti la parola.
Comunque, una risposta data dalla mia nipotina che non aveva ancora 4 anni. 3-4 anni, mio figlio l'ha sgridata, credo che abbia detto una parolaccia, non lo so, non mi ricordo bene. Lei seria seria dice a suo padre: non si tratta così una bambina piccola. E io sono rimasta allibita, perché ha detto chiaramente il modo che doveva essere trattata, poverina, aveva forse neanche 4 anni.
Ascoltiamo la relativa e anche frequentemente nelle sue lezioni ci dà molto riferimenti di Volve, essendo lui l'educatore. Ascoltiamo con cui questa.
Bene, volevo partire da un paio di cose un po' spaventose, devo dire, a proposito dell'educazione. E a volte a proposito dell'educazione dice le cose dolci che ha detto Sonia, ma dice anche delle cose piuttosto pesanti. Dobbiamo essere dolci con i bambini, in realtà alcune delle cose che dice sono molto poco dolci nei confronti dei genitori. Quello che richiama è la nostra responsabilità di genitori, la nostra responsabilità di educatori. Vi porto due esempi di come questa cosa viene richiamata. Qui cita un passo, secondo me, terribile del Talmud, che dice che da quando un bambino comincia a parlare, un padre deve parlargli in Lashon HaKodesh, cioè nella lingua santa. La lingua santa è ebraico, però non per niente si chiama Lashon HaKodesh, si intende la lingua della, particolare, la lingua della Torah, eccetera, eccetera, ed è paralitica. Se non lo fa, questo è quello che dice il passo della Gemara, che il lucco vuò, è come se lo seppellisse.
Al bambino.
Al bambino. Ora, è chiaramente paradossale, chiaramente paradossale. Però, quello che, perché la voglio citare? Quello che vuol citare è questo. Noi come educatori abbiamo delle responsabilità enormi. Quello che facciamo, e questo è quello che ha detto la Colombo, quello che facciamo è importantissimo, anche quello che non facciamo è importantissimo. Noi abbiamo una grossissima responsabilità. Noi dobbiamo renderci conto che quello che facciamo ha un'influenza enorme. E anche quello che non facciamo ha un'influenza enorme. Allora cita un non nel libro sull'educazione, ma in un libro che è stato pubblicato recentemente sulla di commento alla Torah. Cita un passo della Torah, che aveva lasciato la scorsa settimana, in cui c'è scritto che Abraham dice, quando riceve gli angeli, dice a un'altra persona di prendere un po' d'acqua. Yukah nami atmai, si prende un po' d'acqua. Al momento in cui viene descritta questa accoglienza straordinaria che Abraham fa degli angeli. Angeli che non sono angeli che non gli appaiono come angeli, ma che gli appaiono come una persona. Il Talmud, Midrash, commenta quel passo dicendo questo, dicendo che ogni cosa che fa Abraham in quell'occasione viene poi ricompensata. Viene ricompensata perché ogni cosa che fa poi sarà ripagata al popolo ebraico più avanti. Per esempio, Abraham offre da mangiare agli angeli e grazie a questo il popolo ebraico avrà la manna. Abraham offre da bere agli angeli e grazie a questo il popolo ebraico avrà l'acqua, avrà il pozzo, avrà da bere. Però Abraham offre da bere agli angeli non direttamente, ma lo fa attraverso un'altra persona, attraverso un intermediario. Lo fa con un'ottima intenzione attraverso un intermediario, lo fa attraverso un intermediario che è suo figlio, che è Ishmael. Perché? Perché vuole insegnargli a osservare la mitzvot. Poi mi dice questo, che visto che Abraham lo fa attraverso un intermediario, nello stesso tempo anche Dio, quando si tratterà di premiare il popolo ebraico, lo farà attraverso un intermediario. Riferimento al famoso episodio della roccia, Mosè che batte con il bastone sulla roccia. Ma questo è quello che dice Midrash, che è riportato da Rashi. Benissimo. Poi, ok, l'acqua arriva attraverso un intermediario invece di arrivare direttamente da Dio. E a volte nota una cosa, dice, sì, è un episodio, ma pensate a quello che succede dopo. Mosè batte sulla roccia, grazie a questo fatto, al fatto che batte sulla roccia, Mosè verrà punito. Mosè verrà punito, non potrà guidare il popolo ebraico in Eretz Israele, non entrare in Eretz Israele, non potrà guidare il popolo ebraico in Eretz Israele. Il popolo ebraico non avrà la guida di Mosè in Eretz Israele. Il fatto di non avere la guida di Mosè in Eretz Israele avrà conseguenze pesantissime sulla storia del popolo ebraico. Secondo un Midrash, il Beit HaMikdash viene distrutto grazie al fatto che Mosè non guida il popolo ebraico in Eretz Israele. Non vi dico perché, ma questa è quello che dice. Ora dice, e allora pensiamo, è un gesto. Quello a cui abbiamo assistito è un gesto. Un gesto che viene fatto in un modo piuttosto che in un altro. Quel gesto ha conseguenze enormi, ha conseguenze pazzesche, ha conseguenze sulla storia del popolo ebraico. Certamente si tratta del gesto dei patriarchi, si tratta del gesto di Abraham Avinu. Però qual è l'idea? Beh, l'idea è quella che è espressa nel titolo di questo libro. l'idea è quella della Zeria. Che cos'è la Zeria? La Zeria era semina, io semino qualcosa. Bene, la semina non dà frutti immediatamente, la semina può dare frutti anche in tempi molto lontani. Io non so perché da quel gesto è derivato qualcos'altro, ma in realtà questo è il segreto della semina. In realtà noi non sappiamo il segreto dei gesti che facciamo, il segreto delle azioni che facciamo, però le azioni che facciamo danno dei frutti, danno comunque dei frutti. Questa è l'idea, e questa è un'idea da una parte secondo me bellissima, da una parte è molto bello il fatto che ciò che noi facciamo è importantissimo, ogni gesto che noi facciamo è importantissimo, ogni gesto minimo è importantissimo, è l'idea della centralità dell'uomo, la centralità dell'essere umano, del fatto che niente è banale, niente di ciò che facciamo è banale. È bellissimo, e nello stesso tempo, qui uso le parole di Ravolde, fa paura il fatto che non c'è niente di banale, non c'è niente di ciò che noi facciamo che non abbia conseguenze, e questo è quello che fa paura. Ed è questo probabilmente il segreto dell'educazione. Quando noi parliamo di educazione, noi parliamo di insegnare a qualcuno, ma lo insegniamo in moltissimi modi. Noi insegniamo attraverso quello che diciamo, noi insegniamo quello che non diciamo, ma noi insegniamo attraverso quello che facciamo, attraverso il modo di comportarci, attraverso i gesti che facciamo. Tutto questo è educazione. E noi dobbiamo renderci conto che l'educazione è composta da tutti questi elementi, perché credere che l'educazione significhi semplicemente, e qui parlo da insegnante, veniamo da una lunga riunione, tutti e quattro, sul progetto molto importante, veramente molto importante, che è quello di scrivere un curriculum per le scuole ebraiche. Per le scuole ebraiche italiane, molto complicato, veramente molto complicato. E come al solito abbiamo cominciato a parlare degli insegnanti, di didattica, di varie cose. Beh, uno delle trappole dell'educazione è questo: è innamorarsi dei metodi, innamorarsi delle tecniche educative. Noi conosciamo una serie di tecniche, benissimo, importantissimo, se è ben chiaro, le tecniche vanno acquisite, in ogni campo va acquisita la tecnica, in ogni campo bisogna saper fare le cose, in ogni campo la tecnica è importante, acquisire un metodo educativo è importante, ce ne sono moltissimi, alcuni in contraddizione tra di loro, ma non importa, è importante acquisire un metodo educativo. Bisogna però stare molto attenti a non pensare che il metodo educativo sia la soluzione del problema. Un insegnante educa innanzitutto rispettando se stesso. Tutto un parto non parlo di genitori, ovviamente questo vale a maggior ragione per i genitori, ma un insegnante è un genitore che trasmette innanzitutto se stessi, e un insegnante trasmette attraverso quello che insegna, ma attraverso i gesti che fa in classe. Cioè, una volta lessi un articolo di Umberto Eco che ricordava, cioè una specie di esperto di un suo professore universitario, e diceva: ho imparato moltissimo dalle sue parentesi, non da quello che insegnavano, cioè, in realtà molte delle sue lezioni non me le ricordo, ma le parentesi me le ricordo benissimo. Ecco, siamo attenti, noi facciamo da insegnanti, facciamo delle parentesi, bisogna vedere quello che trasmettiamo nelle nostre parentesi, da stare attenti a cosa trasmettiamo, possiamo permettere i nostri problemi personali, succede anche questo, perché un insegnante è anche questo, oppure possiamo trasmettere altro. Bisogna stare attenti a tutto. Attenzione, non sto dicendo di costruire tutto, perché questo non funziona, dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo essere sinceri, però dobbiamo renderci conto che noi trasmettiamo questo. Volevo aggiungere soltanto una cosa. Si è parlato molto di Zeria, e credo che questo sia un tema fondamentale nel libro di Ravolde, è un tema fondamentale nel pensiero di Ravolde. L'idea della semina che poi germoglia per conto suo, che poi va avanti per conto suo. Noi dobbiamo piantare il seme, abbiamo la funzione di piantare, attenzione, abbiamo la funzione di piantare, li piantavamo nel momento giusto, anche questo è fondamentale, i momenti, i tempi dell'educazione, ci sono dei tempi dell'educazione, non posso piantare il seme in ogni momento, ci sono dei momenti in cui devo piantare il seme in alto, se no il seme non funziona. Ma poi non basta piantare il seme, dopodiché viene a... È vero che un albero va avanti per conto suo, mica sempre, a volte va avanti male per conto suo. Dopodiché nell'albero bisogna occuparsi, chi se ne occupa non è che se ne occupa il genitore, potrebbe occuparsi anche di lo stesso, però poi il seme, l'albero che germoglia, anche dell'albero che germoglia bisogna occuparsi. L'altro elemento dell'educazione, di cui parla la Borghe di Bignan, e questo è un altro elemento fondamentale però. Alcune cose non si possono semplicemente segnare, alcune cose non germogliano per conto proprio, alcune cose vanno costruite. Ci sono cose che vanno costruite, che non sono naturali, ma che vanno costruite. C'è una crescita naturale e c'è una crescita non naturale, c'è una crescita che va costruita. Dobbiamo sapere che cosa vogliamo. Quando parliamo di costruzione, sempre dobbiamo sapere cosa vogliamo, anche quando parliamo di semina. Però quando parliamo di costruzione, noi dobbiamo sapere che cosa vogliamo, dobbiamo sapere che cosa vogliamo costruire. Concludo con un episodio dell'altra rama, quello del mio. C'è un episodio dell'altra rama in cui, che si conclude in questo modo, l'episodio delle cosiddette levatrici. Si conclude in questo modo, si conclude con le levatrici che vengono premiate con delle case, con la costruzione di case. Le levatrici vengono premiate per quello che hanno fatto, perché vengono date delle case. Che cosa voglio dire? Queste case, ci sono varie interpretazioni, però è chiarissima questa cosa qui, che vengono date delle case. Che cosa hanno fatto le levatrici? Beh, le levatrici sono protagoniste di un episodio importante della Torah. Le levatrici sono praticamente l'episodio in cui il faraone ordina alle levatrici della Torah di uccidere i bambini, appena nati. Quando vedete un bambino, uccidetelo appena nato. Questo è l'ordine, è un tentativo di sterminio di tutti i figli maschi del faraone. Le levatrici non lo fanno. Le levatrici non uccidono i bambini, e fanno una cosa di difficile, estremamente difficile. Disobbedire all'ordine del faraone non è facile, significa rischiare la terra, significa quello che fanno è non solo non uccidere il bambino, ma occuparsi del bambino, perché il bambino per ucciderlo basta poco, basta lasciarlo incustodito, basta lasciare un bambino a freddo e il bambino muore, il bambino appena nato, stiamo parlando di questo. Le levatrici si prendono una serie di rischi e fanno qualcosa di estremamente rischioso. Perché lo fanno? Perché non si uccidono i bambini, punto. Perché lo fanno? Lo fanno per questo, non sapevano neanche se le levatrici fossero ebrea o non ebrea. Eppure decidono di prendersi quel rischio. Di prendersi quel rischio perché? Perché c'è un limite. C'è un limite a quello che si può fare. C'è un limite che non si può superare. Il premio è la costruzione di casa. Perché la costruzione di casa? Perché quello che fanno le levatrici non è delle radici non è una reazione naturale, è qualcosa che è stato costruito attraverso l'educazione. È qualcosa a cui queste persone sono state educate, è qualcosa di costruito e quindi il premio corrisponde a ciò che hanno fatto. Hanno costruito qualcosa e vengono premiati con una costruzione, questa nuova casa. Bene, la Volve dice che la costruzione ci permette di affrontare quello che nella tradizione ebraica si chiama nisyonot, le prove. Allora, davanti a una prova, quando si trova davanti non alla vita di tutti i giorni, non a una vita normale, non a una vita qualsiasi, ma a un momento di scelta goralite, di scelta che può decidere della vita morta o della vita di altre persone, in quel momento la nostra educazione viene fuori, quello a cui siamo stati educati, quello che è stato costruito e noi, quello che abbiamo costruito viene fuori. E questo è quello che è l'altro elemento dell'educazione, costruire persone che siano in grado di affrontare delle prove, perché in realtà ognuno di noi, in piccolo e in grande, affronta delle prove.
Prima di aprire un po' di dibattito, se c'è una domanda, è un grande paradosso che insomma la che è tutto un progetto educativo, eppure la parola rinunce, educazione, nella Torah non compare mai in modo esplicito. Abbiamo solo del tipo del Michelin, i proverbi scritti tra me e Shlomo, il Rebbe dice Chanoch l'anar abitarco educa il fanciullo secondo la sua inclinazione. Però allora noi abbiamo, rispetto a questa parola, a questo etimo, questa radice Chanoch, soltanto alcuni indizi. Abbiamo, per esempio, la prima volta che troviamo questa radice Chinur è nel nome proprio Chanoch. Chanoch è un personaggio che muore prematuramente e che nel commento di Rashi ci fa capire che questa morte prematura di Chanoch è perché Hashem vuole preservarlo da una società corrotta, da una società malvagia, per cui se lo riprende con sé. La seconda volta che torniamo a Chinuch e guarda Abramo arma i suoi Hanichim, Vagliare e Hanichab, per andare a liberare il poverotto, quindi anche qui torna questa è la radice Chinuch. Poi abbiamo la Hanukkah, quando si inaugura il Mizbeach, l'altare del Mishkan, la Torah usa questa è la radice Hanukkah. Poi a origine anche a nome della festa e così più di tutte le altre è così connessa al tema dell'educazione. Allora forse questi indizi, questi radici che allora ci offre sono delle bussole, delle chiavi d'accesso per capire la finora. Che la prima volta che ricordiamo il Chinuch nel nome è proprio Chanoch, noi abbiamo l'idea della presentazione, cioè la scena che protegge Chanoch da un'umanità corrotta, da società malvagia, per cui impedis il Chinuch una sorta di protezione, dove in qualche modo non possiamo lasciare i nostri figli, i nostri discepoli allo sbaraglio, che inevitabilmente verranno sbranati, per cui Chinuch come primo aspetto è una sorta di protezione, di preservare i nostri educati. Il secondo caso è molto più complesso, perché la scelta di Abramo di portare alla guerra i suoi Hanichim è una scelta molto discussa. Nei maestri del Talmud si abbiamo fatto bene o ha sbagliato, secondo qualcuno questa sarebbe la causa dell'esilio egiziano, cioè noi siamo stati puniti come schiera in Egitto, che era Marino, anche se lo scopo era giusto, era salvare un innocente da coloro che lo tenevano prigioniero, Abraham Avinu è Dio Tavre, è Teia, è fuorviato questo potenziale di alunni che aveva intorno a sé, che erano destinati a un'altra missione. Allora, questo è un grande messaggio che ci dà il maestro di Talmud, che a volte anche per uno scopo che siamo molto alto, molto elevato, dobbiamo stare sul pezzo, cioè dobbiamo in qualche modo tenere molto aperto il progetto che stiamo perseguendo. Cioè, se noi nei nostri entrambi abbiamo un progetto, quello di trasmettervi alcuni valori, se noi usiamo questa nostra autorevolezza, questo nostro carisma per portarvi da un'altra parte, e questo abbiamo l'autorevolezza, forse anche l'autorità per farlo, noi deviamo questo percorso di verità. L'ultima cosa, Hanukkah, qui il commento Hirsch sulla Torah rispetto alla Hanukkah da Mizbeach, il suo commento lavora molto su questa etimologia. Rabbi ci dice una cosa, dice: noi quando è che inauguriamo una casa? Non quando acquistiamo una casa. Lei uno firma il contratto d'acquisto della casa e fa la catapai a fare inaugurazione della casa solo nel momento che questa casa l'ha riempita di oggetti, di un letto, di un tavolo, di seggiole. E questa è la stessa cosa per il chinuch. Tu puoi definire chinuch, non quando tu offri degli strumenti, ma il chinuch diventa in qualche modo l'avviamento, cioè l'avviamento a una professione, a una strada dove tu sviluppi le potenzialità che sono appunto corrispondenti alla seria, cioè la seria, la fioritura è qualcosa di molto naturale, di molto spontaneo quando la coniughi avvenia alla costruzione, cioè come tu inauguri una casa, nel momento in cui hai messo nella casa il contenuto, così una lezione non deve fare in un progetto, tu piuttosto che il contenitore devi inaugurare il contenuto. E qui ci sono molti commenti al commento di Rashi su questo che ci dicono, e per esempio l'esempio del Panifa che tutti diamo a degli ragazzi, degli strumenti inseriniamo per rifare, poi quello non è chinuch, è chinuch solo se tu verifichi che questo ragazzo a cui tu hai dato una semina riesce a mantenere questa costruzione durante il percorso della vita. Ecco perché a volte interpretando il verso del Salmo, che cos'è l'uomo ma ti fedendo perché tu ne tenga conto, la volta non è luce in un altro modo, cioè scegli piuttosto l'etimologia del piccadon, che è il pegno, come a dire del guaglio diventa un pegno, cioè diventa in qualche modo qualcosa su cui il genitore o il maestro da in qualche modo una garanzia, che una garanzia si caratterizza progressivamente, che se tu non ci investi è un pegno che si depaupera sempre di più. Un altro aspetto su cui i nostri ospiti ci dicesse qualcosa di più, e a volte si occupa anche molto dei cosiddetti ebrei lontani, cioè ha svolto molte lezioni per quello che si chiama il Geuber Hochim, soprattutto andando negli consigli non religiosi alle lezioni e questo libro che parla molto dell'aspetto dell'affetto, cioè del calore con cui bisogna trasmettere la realtà. C'è anche un altro aspetto su cui il calore e il ridotto deve essere molto attento e sensibile, c'è un'educazione affettuosa, calorosa. La prima di parole ai nostri relatori, se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare domande, intervenire di qualcosa, prego.
Penso che ho divorato il libretto e forse questo non è un bene, perché divorare il libretto c'è, cioè, tanti spunti molto originali da porre e farebbe la pena così di tornarci sopra. E l'ispirazione, cioè quello che sto per dire mi è venuto in mente da sentendo quello che ha detto la Sonia su questo dottor Spock 3D. Cioè, l'impressione che ho avuto io del libretto è che in effetti sia questo libretto sia molto interessante, molti spunti anche, e peraltro scritto anche in un linguaggio molto accessibile, si ha l'impressione che questo sia un, diciamo così, una, appunto sia una novità per il mondo ortodosso, dove sicuramente l'autoritarismo, da quello che ci immaginiamo perlomeno noi, ma probabilmente non siamo molto lontani dalla realtà, sia una cosa che è ancora molto ben radicata nel mondo ultraortodosso. E viceversa, trovo che sia c'è una cosa che secondo me manca in questo libretto, che è l'atteggiamento invece al nuovo aspetto dell'educazione che noi viviamo invece oggi, che è molto contemporaneo, che è quello dell'indifferenza dei genitori nei confronti dei figli, cioè di questi genitori completamente assenti, di questi genitori che abbandonano i figli davanti alla televisione, venivano abbandonati e oggi non hanno gli strumenti per poterli guidare, per esempio nel pezzo questi social network, questi Facebook, pure perché sono genitori molto concentrati su se stessi, cioè sono genitori che noi troviamo mamme 45 anni che si mettono in mostra su Facebook e fanno concorrenza dei figli 16 anni che fanno la stessa cosa, cioè queste problematiche, questa problematica di genitori assenti e presi in tutte le faccende affangentate, trovo che a volte, cioè, in questo libretto l'ho data poco, forse
c'è qualcun altro che...
No, io volevo chiedere alla Pucolombo perché lui l'ha letto. Come ha risolto il problema degli errori dei genitori? Stiamo facendoli come nonno? Va bene, niente. Come si risolvono gli errori dei genitori, perché sicuramente nel caso la prendendo girando la bobina adesso.
La domanda è se si impara.
Qualche altra domanda? Prego.
Non è tutto, però a me viene da chiedervi quanta importanza ha l'indole. Cioè qui l'indole non c'è, c'è addirittura un filo d'erba, c'ha un angelo, un pastore, vuol dire che c'è possibilità di uscire da un percorso, diciamo così, per dire.
Bene, allora se mettiamo col giro la Sonia Bonetti.
No, io aggiungerei una cosa a quello che diceva prima David, cioè c'è anche l'altro problema, ci sono i genitori che non accudiscono sufficientemente i figli perché hanno mille cose da fare oppure perché è faticoso, sono stanchi, si fanno anche un soffio. Ma ci sono anche quelli che invece li accudiscono troppo, nel senso che addirittura mettono le loro aspettative, il desiderio di guidare questi ragazzini e di farli arrivare a un modello genitoriale che, siccome è genitoriale, è autorevole, questo di default si direbbe oggi, è l'altra faccia della medaglia, cioè il problema è proprio questo, quindi la capacità di stare ad ascoltare i propri figli, di interrompere, tipo di osservarli e guardarli, è una capacità che si è persa molto. Cioè, io che vengo dal mondo della scuola, per esempio, vedo che molte volte si perde molto più tempo a cercare di far vedere l'altra metà della mela, del bambino che hai davanti, che vedi tu a scuola, per restituire ai genitori quello che loro non vedono. E questo implica proprio un'osservazione, un'attenzione, un accudimento continuo. Poi si fanno mille errori naturalmente anche a scuola, però è proprio questa capacità di riuscire a coniugare queste due visioni differenti, perché il bambino quando è in una situazione mostra alcune cose, o a casa dimostra altre, che può portare un po' a una coniugazione, a restituire questo senso di interezza di quella che è la sua personalità e in base alla quale poi bisognerebbe cercare di far sì che loro possano seguire e crescere, no? Quindi questo è un problema molto grosso. Allora è chiaro che uno, come dicevi tu, nel mondo Haredi questa cosa ti viene fuori, nel senso che parti dal presupposto che comunque tanto quelli sono in quel mondo lì e seguiranno quella strada lì, no? Io mi ricordo di una volta di un Rav che aveva fatto un esamino a un nostro ragazzino a scuola e questo ragazzino si era emozionato, molto, molto bravo, molto, come dire, uno studente diligente. Si era emozionato e le risposte che aveva dato erano un po', come dire, banalotte, cioè un po' sotto quelle che sono le aspettative. Quando è finito l'esame, cioè questo Rav ha detto, certo che mi sarei aspettata di più da lui, no? Io sono rimasta abbastanza male, perché in quel momento lì era veramente un chiedere, cioè dover soddisfare l'aspettativa dell'adulto e non invece aver tenuto conto magari di quei piccoli aspetti, l'emozione, il timore di non dire la cosa giusta. E soprattutto la cosa che aveva colpito era il fatto di dare per scontato che siccome quel ragazzino arrivava da una famiglia di un certo tipo, sicuramente avrebbe dovuto dare delle risposte straordinarie. Questo non esiste, cioè dal punto di vista educativo il lavoro e l'impegno di energie che bisogna mettere ogni volta per far sì che qualsiasi seme possa germinare, e mi viene in mente anche l'altra espressione di quella di riuscire a non strappare germogli, che è l'altro incarico che abbiamo noi come educatori, genitori, insegnanti che sia, non è così scontato, insomma, bisogna stare molto, molto attenti a queste cose.
Posso dire una cosa a proposito del termine Haredi, che abbiamo sentito affiorare spesso quando si parla di autoritarismo e di trasmissione della Torah in maniera positiva? Però a me viene fatto di pensare che la lettera di Franz Kafka al proprio genitore non è la lettera di un bambino cresciuto in una famiglia Haredi, ed è la lettera di un bambino che riceve l'ebraismo in maniera distaccata, fredda, autoritaria per certi versi, che quindi non riesce a infondere il proprio carattere. E per converso, io, la mia esperienza con tante famiglie ucraine con cui ho lavorato, con i bambini delle quali ho lavorato, non è di coercizione, è di esempio. Ovviamente ci sono delle eccezioni, degli stereotipi irreali, però è di trasmissione di un modello di vita che poi viene in qualche modo assimilato con naturalezza. E un altro testo che mi viene in mente a proposito di coercizione nella trasmissione dei valori a volte forti e fermi e radicali dell'ebraismo è Daniel Eletto di Cain Kodak, dove poi l'esito, la fine, è proprio il contrario di quello che uno immagina leggendo questo libro estremamente duro nella gran parte delle sue pagine. Per cui voglio dire, comunque, il problema della coercizione del bambino, della sua lingua, delle sue inclinazioni, non è tutto un problema delle famiglie israeliane con l'ebraico, come anche il problema della violenza vera e propria che può esserci nel mondo conservativo come nel mondo Bosch, che possiamo vedere giorno per giorno. Quindi non è sempre colpa dell'ebreo, in questo caso del Karelin.
Io allora volevo spiegarmi un attimino, altrimenti diventa una critica. No, ma siccome sono stato io a dire il primo che la volve. Io bisogna stare molto attenti a quello che si dice. Posso raccontare un fatto un pochino? Cosa che a me è sempre molto, molto divertita. Bisogna stare molto attenti a quello che si dice. Quando sono arrivato a Roma ho fatto una lezione in classe, nella terza media, sulla moglie di Mosè. In classe ho detto, la moglie di Mosè era bella di fuori, ma era bella anche dentro, quello è il convento di Rashi. E c'era un ragazzo che mi ha adottato come padre, un ragazzo romano di una simpatia favolosa, che è molto semplice, che la volta successiva ha detto, Moreber, mi interroghi, ho studiato tutto. Come lei ha detto a lezione, la moglie di Mosè era bella davanti e pure di dietro. Io non bisogna stare molto attento. Nel senso che bisogna stare molto attenti a quello che
si dice.
No, però siccome io il mondo. No, però siccome io il mondo Faridi lo conosco abbastanza bene. Io il mondo Faridi lo conosco molto bene, so che hanno un valore educativo i Faridi, che molto spesso la gente chi parla dei Faridi non ha idea neanche dove stanno di casa i Faridi. Però Ravolve questo libro lo scrive in una serie di lezioni di coppie giovani, dove proprio perché loro sono Faridi lui vuole mettere in chiaro quali sono i valori della Torah. E lui dice che il valore della Torah è assolutamente la dolcezza. Cioè io vorrei rispondere a David e forse anche alla domanda che mi è stata fatta. Allora, Rav Wolpe dà una spiegazione che a me è piaciuta moltissimo su un versetto del Tanakh, dei proverbi, che dice chi risparmia il bastone odia suo figlio, dove tutti, io per primo ho sempre commentato, un ragazzino per essere educato ogni tanto la bella sberla gli fa bene, va bene? La Volve dice guarda che nella vita il bastone è anche un'altra cosa, quando una persona fa fatica a camminare gli si dà un bastone. Il bastone significa quando tu vedi un bambino che è in difficoltà, invece che punirlo per le sue difficoltà, o al limite invece che punirlo perché lui non ha studiato, perché non provi a dargli un bastone? Guardate cosa scrive lui. Se un bambino fa una buona azione e per premiarlo gli regalo della cioccolata, allora gli porto un bastone di sostegno. Allora io mi ricordo, anni fa, gli porto un bastone di sostegno. I bambini vanno premiati quando fanno, però io mi ricordo anni fa che ci fu una discussione abbastanza sgradevole nella comunità di Milano, perché c'era un insegnante, Haridi, che insegnava a scuola, la quale tutte le volte che un bambino dava una bella risposta di Torah, lei gli regalava il famoso dollaro. Io mi ricordo una discussione enorme tra i genitori, che è una cosa che non si fa, la Torah non si deve vendere, una persona non deve fare una mitzvah per ricevere una ricompensa. Rav Wolpe dice, questo non basta, un bambino fa un'azione, ha fatto qualche cosa, ma per quale motivo non gli dai un premio? Ma per quale motivo non lo devi far sentire importante per quello che ha fatto? Allora, io credo che questo sia assolutamente un valore educativo, quello della dolcezza, quello del premiare il bambino. Lui dice, vi riporto un passo della Torah bellissimo, dove Yaakov, quando ha bisogno di raccogliere delle pietre, dice ai suoi fratelli, così è scritto nella Torah, Yaakov disse ai suoi fratelli, raccogliete le pietre. Spiega la Volpe, ma com'è possibile che Jacob si rivolga ai fratelli se Jacob non aveva fratelli? Chi sono i fratelli? I fratelli sono i figli.
E perché li chiama fratelli? Perché noi dobbiamo dare l'impressione ai bambini che dentro casa loro ci aiutano come dei fratelli. Non è necessario sempre dare questa visione del padre che sta sopra il figlio, ma dare a volte l'impressione che il figlio è un aiuto per il padre. Io sono tuo padre, ma tu mi devi aiutare a, in qualche modo, a far crescere la famiglia. Allora, questo è un modo per, assolutamente un modo per apportarsi all'educazione dei bambini. Riguardo alla domanda che è stata fatta sull'indole, tutto il libro è sull'indole del bambino. Allora, una delle cose che spiega Rapport è che l'errore più grande che può commettere un genitore è quello di non tener conto dell'indole di un figlio. Noi facciamo fare ai nostri figli una scuola che non è per loro, gli diamo dei consigli che non sono per loro, gli diamo una strada che non è la loro, ma perché la strada è la nostra e noi riteniamo che loro quella strada devono fare. E lui dice: noi vogliamo massacrare l'indole del bambino? Prendiamo il bambino senza tener conto di cos'è il bambino che abbiamo di fronte. Vogliamo fargli del male? Questo non è un modo per educare. Allora, tutto il libro è quello che diceva prima Rava della Rocca. È giusto, che cos'è il Chinook? Io attacco le mezuzote a casa quando la casa è già pronta. Infatti quello che lui dice, questo è il Chinook. Invece il chinuch significa dare l'educazione ad un bambino quando tu sai che tipo di bambino hai di fronte, mentre molti genitori decidono già ancora prima della nascita quale indole avrà il bambino, cosa dovrà fare nella vita, che tipo di lavoro dovrà fare, che tipo di scuola dovrà fare. Lì noi decidiamo per i bambini. Ci sono, per esempio, dei bambini che stanno benissimo alla scuola ebraica, che si trovano benissimo alla scuola ebraica, che vivono l'ebraismo nella scuola ebraica, che cantano, fanno tefillà, studiano Torah, però arrivati a un certo punto il genitore ha deciso che per il figlio la scuola migliore è la scuola della pesca. Allora, questa è una forma di educazione? È tener conto dell'indole del bambino? O non teniamo conto della nostra indole che in qualche modo dobbiamo spiattellare sul bambino? Questo è, non voglio entrare adesso nel problema, però il problema è educativo. Oh, come facendo? Ma io ho finito di educare la prima, io
sta benissimo nella scuola ebraica, è felicissimo nella scuola ebraica, poi decidiamo di spostarlo. Ma l'errore lo facciamo troppo. Ma chi ci dice che non abbiamo fatto l'errore anche prima? Come in base a che cosa abbiamo deciso di metterlo nella scuola ebraica? Anche questa è una cosa che abbiamo deciso noi. Voglio dire, siamo sempre noi a decidere se ci va bene o ci va male, e questo è il problema.
Infatti questo libro parla di come educare un bambino alla Torah, non di come educare, ma per come educare un bambino, cioè, ci sono tanti altri libri. Questo libro è chiaro, che viene scritto da un Rav per dire ad un genitore che cosa deve fare se vuole che il figlio cresca nel rispetto, nell'amore e nella vita della Torah. Quindi è ovvio che se io scelgo una determinata scuola perché gli voglio trasmettere un rapporto con la Torah, è ovvio che dal punto di vista ebraico non è un errore. Poi però, quando vedo che il bambino è felice, io decido che il bambino deve cambiare storia.
Questo è un errore dal punto di vista ebraico, per giustificare invece poi l'errore di un genitore se lo tira via dalla scuola. No. Cioè, c'è qualche cosa che non mi fila.
Ci sono molti genitori ebrei che considerano, io sono una di questi genitori che considerano che una scuola Moshe possa dare maggiori prospettive sul piano della proiezione di quello che loro hanno studiato o anche di quello che loro sono diventati dal punto di vista della realtà che lo ospitava, per avere avuto un'educazione interamente fare per. Quindi molti genitori guardano i figli la loro volontà di uscire dal ghetto ebraico e impongono ai figli di uscire perlomeno per quanto riguarda una cultura, un'educazione secondo loro più larga e più ampia. E certo, sarà
ascoltiamo.
Io avrei voluto fare la scuola ebraica, avrei voluto fare credere.
Ascoltiamo.
Non è sicuro,
non facciamo. Non facciamo dibattiti sulla scuola,
non è il ambito dei
ruoli
dei genitori,
ma non è il tema, abbiamo già fatto dibattiti sulla scuola. Sentiamo il e lui risponde a questa domanda.
Non parlo di scuola. Ma volevo dire un paio di cose. Una su che buca continua. È una, aspetta, la faccio una domanda. Questo almeno io tu visto, no? È un'altra invece proprio sull'indole. La visione dell'indole non solo per a volte è importante, ma cioè, a volte è un esponente dell'attenuata musare. L'attenuata musare, che è il movimento, questo movimento ottocentesco che insiste moltissimo sulle inclinazioni, sulle inclinazioni delle persone e su quanto noi siamo influenzati dalle nostre inclinazioni. E quindi per uno come io vorrebbe parlare di questo è più o meno pane quotidiano, è il suo argomento fondamentale, il suo elemento, insomma. Volevo solo dire una cosa sulla questione dell'indole, dell'inclinazione, eccetera, una cosa senza entrare in tutto quello che dice la chiamata mostrare, avremo bisogno di qualche altra ora, ma non ce l'abbiamo, ma una cosa semplice che dice il Talmud invece. Il Talmud dice questo, dice che è una cosa molto da oroscopo, che non fa parte, non è, diciamo, la mia tazza di tè, insomma, non è la cosa che più mi interessa, però il Talmud dice che chi nasce sotto il Masala Mahadim, Masala Mahadim probabilmente è sotto l'influenza di Marte, non mi chiedete cosa vuol dire, non lo so, non lo, di Marte, ma probabilmente di Marte. Probabilmente vuol dire questo, non chiedo di spiegare perché non lo so dare, sarà uno che sparge sangue, ok? Spargerà sangue, uno che nasce sotto il Masala Mahadim spargerà sangue, e poi il Talmud continua, spargerà sangue. Non lo so, non mi chiedete in particolare sull'argomento, non lo so.
Un secondo, il Talmud dice che in rapporto al giorno della nascita è rassegnato il carattere della persona.
Questo lo dice anche, insomma, di quello che dicono. Ok, se non fate finire così riesco anche a prendere allora, chi nasce sotto il Masala Mahadim spargerà sangue, questo dice il Talmud. Dopo continua, potrà essere un ladro, un assassino, un medico o un moel o un shofet. Ok, no, c'è una bella differenza, scusatemi, ma c'è una bella differenza. Cioè, allora, l'indole e l'inclinazione ti dicono qual è, verso cosa tenderai, non ti dicono cosa farai. Cosa farai te lo dice l'educazione che hai ricevuto, te lo dice il modo in cui vivi la tua vita. Quello che farai è il modo di coniugare la tua indole con l'educazione. L'educazione comunque è fondamentale. Io ti posso indirizzare da una parte, ti posso indirizzare dall'altra, io posso indirizzarmi da una parte o dall'altra, posso diventare un rapinatore, posso diventare un medico, posso distruggere le vite, posso salvare le vite, posso fare tutte e due le cose. Rimango sempre uno che sparge sangue, perché il medico sparge sangue. Rimango sempre uno che sparge sangue, però non è stabilito il mio destino. L'idea è che non è stabilito il mio destino. Certamente il carattere ha un'influenza fondamentale. Il nostro compito è indirizzare il carattere, il nostro compito è lavorare su noi stessi, il nostro compito è occuparci di Midot, questo è quello che dice. Lavoro, questo che dice la domanda non sa. Per quanto riguarda il Kerubim e Hukim, la Rov insiste moltissimo su quello Hukim, c'è un articolo scritto verso la fine della sua vita sull'argomento, sull'avvicinamento delle lontane. riporta una serie di passi del Talmud, della Torah, a cui il fatto che questo sia fondamentale, che si tratti di una mitzvah fondamentale. Io credo che si leghi con un'altra idea fondamentale di Rav, che è l'idea del Chesed. Che cos'è il Chesed? Allora, il Chesed non è un'idea di Rav, siete chiaro, niente è un'idea di Rav, è Torah. Chiaramente dico che è di Rav, perché Rav, perché la scrive, ovviamente non è che lo sta inventando lui. Il Chesed che cos'è? Il Chesed è occuparsi del prossimo. Il Chesed è occuparsi del prossimo tentando di uscire fuori da se stessi, tentando di non concentrarsi su se stessi e provare a concentrarsi sugli altri. Da questo deriva una buona educazione, è quello che diceva Colombo prima. Ok, quando mi occupo di mio figlio, il grosso sforzo che devo fare è di occuparmi di mio figlio e di non proiettare su mio figlio me stesso. Quello è difficile, guardate che fare questo è difficile, però è quello che devo tentare di fare, devo capire chi è mio figlio e devo tentare di non proiettare completamente me stesso su mio figlio, anche se fatalmente lo faccio, tutti lo facciamo in qualche modo. Il secondo elemento è questo. Il Hesse, secondo Rav Wolpe, non va molto di moda ai nostri tempi. Lui dice che in realtà noi facciamo poco Hesse. E porta come esempio, un altro passo della parasha che abbiamo letto la scorsa settimana. Quando arrivano questi angeli, Abramo corre per occuparsi di loro. Corre. Dice, conoscete qualcuno che corra per fare per Hesse? Che si metta a correre, che si metta a impegnarsi in questo modo. E poi ci sono altre cose per cui noi corriamo per il lavoro, per esempio, per questo corriamo, oppure anche nella vita religiosa noi corriamo, se andiamo in un tempio e vediamo che sta per essere detto il Kaddish e non sentiamo il Kaddish, corriamo per sentire il Kaddish, non corriamo per fare il Kaddish. Ecco, il problema è sia la teologia turchina sia nell'educazione, il problema di partenza è questo: riuscire a occuparsi di qualcun altro uscendo da se stessi, non rimanendo concentrati su se stessi. Questo è un problema grossissimo in realtà, perché non è facile. C'è un famoso passo di Aleshu, che è il libro importante di Tare Volo, in cui lui dà un esercizio ai suoi allievi, in cui li invita a, per una settimana, a concentrarsi su una persona e tentare di capire di cosa ha bisogno quella persona. Alla fine della settimana li rincontra e gli chiede: beh, vi siete concentrati? Sì, ci siamo concentrati. Ve lo dico io cosa avete scoperto: che quella persona ha bisogno delle stesse cose di cui avete bisogno voi. Però non è vero. Non è vero che la persona ha bisogno delle stesse cose, perché le persone sono diverse, hanno bisogno di cose diverse. Cosa avete fatto? Vi siete guardati allo specchio e la persona vi è servita da specchio. In realtà voi avete guardato un'altra persona e avete guardato voi stessi. Educare, occuparsi degli altri, fare che Google Coaching, fare tutto questo significa provare a uscire da se stessi, a non guardarsi sempre allo specchio e provare a guardare in faccia qualcun altro.
Ricordo a tutti che giovedì prossimo, 31 ottobre, c'è una serata di Kesher sulle primavere arabe in Romagna, la scuola di 8:30 con Maurizio Molinari, il vice ministro della stampa, Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera e Emanuele Fiano, parlamentare, e a Fiona di Luan, giovedì 31 ottobre alle 7:30 in aula magna della scuola, mentre la serata successiva sarà invece martedì 5 novembre, dove la Sommer inizierà un ciclo di tre incontri sugli iscritti di Sachsen. Arrivederci, grazie, ciao, passo.